Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste, la voce dei tifosi. Conduce Michele Climaco.
Amici sportivi, dunque questa sera alle 19 in punto partiamo con questa nuova puntata di Centrale Sport, peraltro è l'ultima dell'anno perché naturalmente dopo il turno infrasettimanale che si disputerà mercoledì prossimo, il campionato di Serie D osserverà un paio di settimane di riposo perché poi si riprenderà il 7 gennaio con la prima giornata del girone di ritorno. Domenica scorsa, anzi diciamo che Nardò ha giocato sabato, si è disputata la penultima d'andata del girone d'andata, appunto, e il Nardò ha continuato questa striscia vincente andando ad imporsi anche sul campo della Palmese. Siamo arrivati alla quarta vittoria consecutiva, diciamo che sia il Nardò che l'Altamura, che è la capolista di questo campionato, stanno cercando in qualche maniera di fare il vuoto dietro di loro. È ancora presto per dire se potrà avvenire. Naturalmente parleremo di tutto questo con Fernando Pero.
Ben ritrovati.
E questa sera, ricordiamo, la scorsa settimana c'era uno dei giocatori più esperti nel Nardò, no? Mattia Gennari. Questa sera uno dei più giovani, Claudio Cellamare.
Buonasera, grazie per l'invito.
Mi pare è stato il tuo esordio, no? Quello di sabato scorso. Eri già arrivato a Nardò da un paio di settimane e a Palma c'è stato questo tuo esordio. Com'è stato? Le tue sensazioni?
È stato bello. E come avevi detto, io già ero arrivato da qualche settimana, però non era pronto il transfer dalla società in cui ero e quindi abbiamo dovuto aspettare la disponibilità da parte della Lega. E no, è stata una bella sensazione. Peccato perché potevo far gol all'esordio, però
hai avuto quella grossa opportunità, no? Quando mancavano pochi minuti, ma forse non sei proprio riuscito ad arrivare in
non
tempo.
L'ho impattata come volevo, quindi peccato, ci sarà occasione.
E infatti, perché poi sarebbe stato un esordio da favola, no?
Sì.
Esordio nei minuti finali, gol, insomma, sarebbe rimasto impresso.
Certo.
Per sempre
era previsto, come posso dire, mettere a dura prova i cuori, quindi chi sopravviveva vuol dire che era sano. Noi dovevamo portarla fino alla fine, il dottore ha detto non c'è bisogno che faccio la visita, state bene così.
Perché poi ricordiamo, proprio in uno degli ultimi assalti c'è stato un altro intervento di Viola, no?
Sì, sul primo palo, anche se non era quello proprio un intervento miracoloso, perché insomma il calciatore era un po' defilato, poi Viola, che praticamente ha ritrovato il suo pedigree da ottimo portiere, ci ha messo il gambone sul primo palo e l'ha messa in angolo. Però ne parleremo ampiamente di questa partita e di questa prestazione.
Giusto per chiudere adesso, cioè per completare, meglio dire, il discorso sul nostro ospite, ha ricordato che è giunto a Nardò dalla Gelbison, dove hai militato fino a qualche settimana fa. Lo scorso anno eri stato a Trapani. Insomma, poi hai anche tanto settore giovanile anche di un certo livello, no? Con società importanti.
Nel Milan, nel Genoa,
infatti,
nel Bari anche.
Sei partito dal Bari, probabilmente poi dopo il fallimento del Bari hai seguito altri percorsi, no? Che ti hanno portato appunto al Milan, in queste altre società importanti. Ricordiamo che sei un terzino, no?
Sì, è un difensore di destra, quindi un quinto, un braccetto, di destra.
Però con l'entrata di De Giorgi ti sei spinto più avanti.
Sì, diciamo anche posso anche occupare i ruoli del centrocampo, quindi
prova ne sia quell'occasione, insomma.
Sì, dipende ovviamente dove ce ne viene di bisogno.
Sì, cominciamo appunto ad analizzare questa partita con la Palmese. Era la seconda trasferta consecutiva dopo quella di Rotonda, è giunta un'altra vittoria, ma è stata una partita completamente diversa, no? Perché mentre a Rotonda la partita era scivolata quasi sul velluto, possiamo dire, invece a Palma si è sofferto appunto sino al
si è sofferto
finale.
Perché non è stata chiusa, perché al pari di Rotonda si è sbloccata subito, cioè sì. Guadalupe ha fatto gol a Rotonda dopo pochi secondi, altrettanto ha fatto D'Ambros a Palma, quindi queste due trasferte hanno in comune il fatto di aver sbloccato subito la partita. Però mentre a Rotonda l'abbiamo amministrata e chiusa, a Palmi non siamo stati capaci, un po' per demerito nostro ma anche per merito degli avversari. Demerito nostro che io metto su tutti nell'occasione capitata a Gentile, perché è Gentile su un cross di Danna, apro e chiudo la solita parentesi, il duo Danna D'Ambros sta
ha colpito ancora,
sta confezionando calcio, ma questo senza togliere merito a chi poi subentra, attenzione, però i due terribili lì davanti stanno dimostrando di avere un'intesa sopra le righe, insomma, anche se poi Danna, come abbiamo detto tantissime volte, gli riconosciamo quell'intelligenza calcistica superiore, perché riesce a trovare sempre l'assist per il compagno libero, e stavolta con quel tiro di esterno ha dato a D'Ambros l'opportunità di ripresentarsi in tu per tu in diagonale. Non era facile, perché quel tiro inquadrato dalla postazione della
televisiva
sembrava di facile realizzazione, in realtà quel pallone si è insaccato sul lato corto della porta, quasi a fil di palo, quindi è stato un tiro proprio preciso e mirato in quella direzione. Quindi bravo D'Ambros, bravo Danna, bravo Urquiza. Ci possiamo anche essere, per onestà intellettuale dobbiamo dire che c'è stato un inizio di quell'azione probabilmente viziato da un fallo, ma quell'azione sì. È iniziata sulla tre quarti difensiva, quindi poi
poi la cosa strana è che l'arbitro era proprio lì ad un passo,
quindi è come mi piace essere altrettanto onesto nel dire che nel momento in cui la Palmese nel finale ha reclamato un potenziale calcio di rigore per fallo di mano di Guadalupe, invito tutti quanti, anche i tifosi della Palmese che magari eventualmente potessero ascoltare questa trasmissione, a riguardare le immagini. L'ha presa di petto pieno, quindi assolutamente non c'era nulla da recriminare. Probabilmente le movenze o la postura poteva dare adito a qualche sospetto tocco di mano, ma così non è stato. Anch'io devo essere onesto, dal campo mi è sembrato che l'arbitro potesse fischiarlo, e sul momento ho detto se lo dava ci stava, però poi mi sono ricreduto andando a vedere le immagini, no? L'ha presa assolutamente col petto la palla, quindi bravo l'arbitro a non cascare nell'inganno di questa possibilità di fischiare il rigore. Detto questo, noi abbiamo sbloccato subito la gara, siamo stati bravi, Danna e D'Ambros l'hanno confezionato subito il gol, ma come ho detto non siamo stati bravi a chiudere. All'occasione di Gentile, che ancora oggi non mi spiego perché non ha colpito di testa piuttosto che tentare lo stop, perché lo stop a seguire l'ha dato al portiere la possibilità di annullare quell'occasionissima per me.
Però sì, purtroppo un'occasione poi non è stata riportata negli highlights, no, della partita.
Vabbè, lì io ho le mie idee che possono essere
a volte sfugge magari chi deve segnare le azioni.
Non la penso così, caro Michele, io non è un'occasione che può sfuggire, quella sfugge se la vuoi far sfuggire, perché se vuoi nell'economia di una confezionare l'articolo o di prospettare una partita o di presentare la cronaca di una partita a chi non ha visto la partita, non puoi ometterla, per cui quella è una grandissima occasione alla pari di quella che ha avuto Claudio, dove noi dovevamo chiudere la partita. Ecco, diciamo, dove abbiamo un attimino,
dove la partita si è poi complicata,
dove
no?
Si è complicata perché poco fa parlavo con Mister Ragno, ci siamo visti una decina di minuti faccia a faccia, così ero in attesa di venire con Claudio qui in trasmissione, abbiamo parlato un po' della partita. Col mister ho detto: mister, non ho visto una Palmese che ha fatto calcio. Non voglio essere, come posso dire, denigratore nei confronti degli avversari, perché la Palmese è una signora squadra fatta da ottimi elementi, però le recriminazioni di un potenziale pareggio ci possono anche stare. Però la differenza fra la squadra Marpione furba che deve eventualmente, che ha degli orizzonti e delle ambizioni diverse dalle altre squadre, si è vista tutta, no? La Palmese di fatto non ha giocato a calcio di quello pratico, quello vero, cioè fraseggi, smarcamenti, proposizioni. Il mister l'ha contate, me l'ha detto, hanno messo 28 palloni al centro. Questo è anche un altro limite nostro di quella partita, però limite fino a un certo punto, perché poi se ergi un muro in difesa dove di quei 28 tutti e 28 vengono respinti, bravi
sì,
noi, no?
E molto spesso poi anche su calci piazzati, calci d'angolo, calci, no?
Sì, perché noi a volte facciamo dei falli, come posso dire, poco intelligenti, no? Nel senso che possono essere evitati. Perché un fallo magari su un calciatore che sta di spalle alla porta, ma fatto sulla tre quarti, di fatto genera una punizione potenzialmente pericolosa, no? Galdian ha lavorato tanti palloni, però il mister me l'ha spiegato perché. Perché loro avevano i due centrali che erano molto, andavano molto sull'esterno. Quindi i nostri centrocampisti dovevano fare opposizione a questi due centrali, Dorsi e Manzo. Però l'abbiamo fatto con una postura che non era quella ideale, cioè vabbè, il mister poi è andato a rivedersi tutto quanto e allora non mi sono addentrato nei meandri della partita, però mi ha spiegato il motivo per cui Galdian ha giocato tanti palloni e il modo in cui questi errori potevano essere evitati. Però la sostanza qual è? Loro hanno messo tantissimi palloni in mezzo senza il fraseggio, cioè il puntoriere della situazione, io che temevo, forse ha il pedigree del colpitore di testa sicuramente, cioè si vedeva la caratura dell'attaccante, dell'avversario forte, però poi di fatto non ha impensierito più di tanto la nostra retroguardia, no? E Lanzolla è stato eccezionale, tutta la difesa è stata eccezionale, e siamo stati attenti per tutti i 90 minuti. Le occasioni d'oro sono state su calcio da fermo o su...
Sì, a volte anche su dei rimpalli in area, su, no? Sui tiri rimpallati, poi che tornavano di nuovo tra i piedi, cioè azioni un po' confuse, no?
E dimentico un particolare, il 2-0 realizzato da Danna era più che regolare, cioè non riesco a capire come mai un guarda, cioè lo capisco
perché il fuorigioco, ma c'è stato uno sbandieramento,
c'è stato uno sbandieramento, ma su, vabbè, D'Ambros era sicuramente in fuorigioco, ma non ha partecipato all'azione. La palla è arrivata a Danna, che è partita posizione regolare, con uno scavetto ha superato il portiere, vabbè, lì ha messo un'altra ciliegina, però poi il guardaline ha alzato la bandierina. Ma me lo spiego perché a Palma non ci sono le reti di protezione. Questo è condizionante, cioè è un campo all'inglese, ma non puoi trasportare l'Inghilterra nel napoletano.
Infatti,
benché non c'è l'invasione di campo, però quando
c'è sempre la pressione,
c'è,
no?
Sempre questa pressione quando arrivano gli improperi dall'esterno, cioè un ragazzo 22-23 anni, quale può essere un guardaline che si sta formando, cioè nel dubbio l'alza la bandierina. Ecco, io adesso lo giustificherei così, dal punto di vista professionale non lo giustifico perché il gol era sacrosanto, però lasciamo stare. Per il resto conta chi mette dentro il pallone, noi l'abbiamo fatto e poi va bene così. Non so se Claudio, se tu dalla panchina hai visto qualcosa di diverso.
Secondo me alla fine come sbagliamo noi in campo, come ho sbagliato io un gol, possono sbagliare gli arbitri, sono attimi, sono episodi, poi magari in Serie D non c'è VAR o quant'altro, quindi è un attimo, uno scambia il giocatore per un altro e sbaglia, ovvio, se non sbaglia meglio. Stavamo 2-0, chiaro. Però può capitare, cioè può capitare a tutti, come che sbagliamo noi in campo, sono attimi, sono secondi per gli arbitri, neanche, quindi diciamo da un lato non lo giustifico perché comunque era gol, e da un altro non posso fare non posso fargli un peccato, ecco, per questo.
Sì, diciamo alla fine gli episodi dubbi si sono bilanciati, no? Il calcio di punizione che poteva esserci magari su quel presunto fallo di Urquiza, no? In occasione del primo gol, E poi questo gol che probabilmente, anzi sicuramente, era regolare, perché si vede
regolare, scattare, l'occasione, no? Capitata a Gentile, l'occasione capitata a Claudio, cioè io tante recriminazioni poi devono essere bilanciate alla fine, il come posso dire, la partita viene presa in riferimento dal risultato, no? Allora un tifoso della Palmese vedendo l'1-0 si arrabbia, cioè, però deve essere pure onesto a dire forse anche loro hanno avuto l'opportunità di chiudere la partita e ci sta che abbiano vinto, no? Poi il pallone è così. Io a fine gara ho assistito anche a delle scene poco carine, nel senso che no, non è successo nulla di trascendentale, attenzione, non voglio che passino delle
un po'
idee
pittoresche, forse,
sì,
no?
Sì, c'è proprio l'anima napoletana, ecco, così, quella verace, no? Che non accetta, con tanti personaggi che poi quando i calciatori stanno per uscire si avvicinano, insomma, quella situazione, come hai detto tu, pittoresca, c'è stata. Però c'è stato anche un signor presidente della Palmese che ha tenuto tutto sotto controllo e che ringraziamo per la disponibilità che ha avuto nei nostri confronti. Solo che vediamola dalla nostra parte, cioè noi abbiamo vinto una partita pesante, e sono proprio curioso di vedere quante squadre andranno a vincere da qui alla fine del campionato a Palma Campania. È un campo dall'apparenza tranquilla, ma solo nell'apparenza, perché poi la squadra è veramente tosta, arcigna, ha anche carattere, se vogliamo, però questo mette in evidenza ancor meglio le nostre qualità, perché insomma, andare a vincere lì non è per niente facile. Abbiamo tenuto testa anche con carattere, la squadra mi è piaciuta. Io non vedo, cioè, nella sofferenza, quando tu vedi una squadra, sì, è vero che ti mette non alle corde, no? Ma che ti fa arretrare il baricentro, tu sei costretto con le unghie e con i denti a tenerti il risultato e ce la fai, allora vuol dire che la squadra c'è, no? Poi dall'inizio pessimo che abbiamo avuto, adesso abbiamo fatto 5 vittorie fuori casa, insomma 11 partite, 9 vittorie,
diciamo
2 pareggi.
La quarta era la quarta vittoria in trasferta consecutiva, oltre che la quarta vittoria, no, complessiva nell'ultimo spezzone, sì, sì, di campionato.
Sì, però voglio dire, questo fa capire che, come posso dire, cioè, quel gruppo si è finalmente ha avuto la sua identità confermata anche da chi subentra, no? Cioè anche lo stesso Claudio che è subentrato ha dimostrato di essere già in palla e negli schemi, nel momento in cui viene prima schierato come difensore aggiunto, diciamo, poi viene portato in avanti, propositivo nel momento dell'occasione del gol, con Russo che dall'altra parte fa altrettanto e che sta crescendo partita dopo partita, con Milli e con Stragapete, con Ceccarini che hanno un attimino respirato in questa partita, no? Perché poi insomma stanno tirando la carretta dall'inizio e dall'infortunio di Ciraci, ci sta tutto, però quando vedi un gruppo che funziona e che ti dà soddisfazione o comunque ti trasmette sicurezza per quello che sta realizzando, allora dici forse potrebbe essere l'anno buono, però incrociamo le dita.
Sì, Claudio, tu ormai sei qui almeno da 3 settimane, forse la prima partita che hai visto è stata proprio quella
contro la tua,
la tua ex squadra, la Gelbison, e poi c'è stata la vittoria in trasferta.
Ma non è che quando sei andato via la Gelbison non ha perso,
Sì, da quando è andato via la Gelbison non ha più fatto un punto, mentre Leonardo ha vinto tutte le partite.
Ma anche cioè, adesso ti richiamano a quel punto non lo firmiamo, ci trasferiamo.
Ecco, diciamo, in queste settimane che a parte insomma questo tuo lavoro di inserimento, no, nei meccanismi della squadra, hai notato dei miglioramenti di questa squadra che sta ancora facendo?
Sì, no, ma allora è una squadra che anche già da prima di arrivare qui comunque guardavamo un po' tutti nel girone, no? Perché comunque è una squadra importante, un gruppo importante. Poi guardandolo dall'interno posso confermare l'idea, nel senso è una squadra creata prima di tutto da gente per bene, da ragazzi positivi, allegri, un gruppo sano, che unito può fare belle cose, ovvio. Mancano tante partite, il campionato è lungo, però diciamo ce la mettiamo tutta per fare il meglio possibile, più punti possibile, poi vedremo dove arriveremo.
È una squadra che poi ha una panchina, insomma, che per la categoria è un lusso, no? I vari De Giorgi, Ferreira, Dae, Damacco, insomma.
No, è un gruppo completo, comunque. E si bilancia veramente, come ha detto, da chi c'è in campo, chi c'è fuori, e tutti remano verso la stessa direzione, quindi è la cosa più bella per una squadra di calcio.
Sì, dicevamo prima di un campionato che sta cominciando a delinearsi, almeno nelle zone alte, no? Anche questa progressione tra le varie posizioni distanziate di 3 punti una dall'altra, no? Perché abbiamo l'Altamura a 36, il Nardò a 33, il Martina a 30, poi la coppia Matera-Casarano a 27, dove potrebbe arrivare anche l'Andria, se riuscirà, insomma, a condurre in porto quel successo per 2-0 maturato al termine del primo tempo. Insomma, l'impressione è che in effetti l'Altamura e Nardò in questo momento abbiano un passo in più rispetto alle avversarie. Dicevamo è presto per dire sarà un discorso a due, però le due sconfitte del Casarano, insomma,
sono un punto in 3 partite, ha fatto noi 3 partite fa, prima di l'ultima, penultima e terzultima, eravamo -2 dal Casarano, oggi siamo +6, cioè questo la dice lunga su quanto valga anche un filotto di vittorie, di 3 vittorie, cioè 3 vittorie da una parte, 0 dall'altra, cambiano un campionato, cambiano un percorso, no? E quindi oggi, siccome Nardò e Altamura non si fermano, chiaramente scavano un solco
solo il Martina sta
non
un
ci
po'
sono,
tenendo
non
testa.
Ci sono i grupponi, però sì, solo il Martina sta tenendo testa, però se analizziamo il campionato vediamo che anche il Gallipoli, no? Che magari poteva essere, ahimè, destinato a un campionato, come posso dire,
sembrava una squadra che con poche prospettive,
con
no?
poche prospettive, e poi cioè, noi guardiamo la classifica, la vediamo che è aperta su tutto, almeno dal Barletta in giù. Ecco, sì, Barletta e Gelbison, se non sbaglio, hanno gli stessi punti.
Sì, perché adesso Barletta e Gelbison devono anche cominciare a guardarsi dietro, no? Perché
Barletta e Gelbison, volendo, siamo già nella seconda colonna. Attenzione.
E hanno un vantaggio di 4 punti ormai dalla sest'ultima, no?
Perciò sto dicendo, cioè, è un campionato dove tu non vai sicuro a vincere in casa della Palmese, perché la Palmese è nei play-out, cioè l'abbiamo fatto e siamo stati bravi, ma non è stata affatto una partita semplice, no? Così come l'Angri a 10 minuti dalla fine che vinceva, però poi di fatto ha perso col Gallipoli, no? Questo calciomercato è stata una finestra che ha aperto tante possibilità a chi cercava di aggrapparsi all'obiettivo iniziale. Qualcuna ci sta riuscendo, altre sono in crisi di risultati. Ripeto, la Gelbison per esempio mi sta sorprendendo.
Infatti, diciamo, al momento l'ultima squadra in zona play-out sarebbero Manfredonia e Angri, una delle due dovrebbe fare i play-out, che hanno 17 punti, mentre Barletta e Gelbison hanno 21, quindi siamo parlando di appena 4 punti di differenza. Significa che queste squadre, appunto, non...
Però la consistenza della Gelbison poco giustifica il rendimento di ultime 4 partite, se non sbaglio. Cioè, loro avevano perso in casa.
Sì, diciamo, Erra ha perso le sue 3 partite e Monticciolo ne aveva perso l'ultima.
Quindi
la
Gelbison ha 4 sconfitte consecutive. Sono tante, pesanti. E il rendimento si vede in classifica, no? E quindi è un campionato che secondo me non... Anche la stessa vittoria dell'Altamura a Gallipoli è stata faticosa. l'altra domenica.
Poi non ci sono più quelle vittorie larghe che magari ci sono state nella fase iniziale del campionato, no? Quando si affrontavano squadre d'alta classifica e squadre di bassa. Adesso, anche ieri, no? L'Altamura sì, ha avuto tantissime occasioni, ha fallito tanti gol, però negli ultimi minuti il Bitonto poteva anche trovare il gol del 2-2. È successo anche tra Andrea e Rotonda, partita finita 2-1, no? Con una vittoria di misura. E poi abbiamo l'esempio del Manfredonia che venne a prendere un punto qui a Nardò e che ieri è andato a vincere a Casarano.
Insomma, sì, sono squadre particolari, ecco. È anche un torneo particolare. Io non riesco a inquadrarlo ancora o a definirlo nel valore assoluto delle squadre, perché cioè, per esempio, io il Casarano, se avessimo fatto questa puntata tre puntate fa, avrei detto è la maggior candidata alla vittoria finale, no? In prospettiva degli acquisti di Corvino, di altri che erano arrivati, di potenziali acquisti che potrebbe ancora fare, però poi oggi stiamo già dicendo ma è tagliata fuori.
Sì, magari a Casarano sperano che, come è accaduto a loro, che dopo 10 risultati utili possa succedere magari al Nardò e all'Altamura. No, naturalmente loro guardano le squadre che hanno davanti, ne hanno due, non soltanto una, e sperano che le disgrazie sia della prima che della seconda.
Vabbè, noi le nostre disgrazie abbiamo avuto all'inizio, abbiamo già pagato, diciamo, quindi stiamo a posto con...
Invece Claudio, tu che comunque hai avuto modo di osservare un po' tutte queste big del campionato, non so qual è che ti ha fatto più impressione.
No, e come stavamo dicendo, secondo me questo è un campionato comunque particolare, nel senso, soprattutto in questo girone, sono molte molte squadre attrezzate molto molto bene, squadre forti. E basta guardare anche che dalla prima alla quinta ci sono 9 punti di differenza. Quindi stiamo parlando di 3 partite, quindi quella che è quinta può arrivare prima in 3 partite, cioè, quindi ogni partita è una storia a sé. E come stavamo dicendo, il Bitonto con l'Altamura comunque negli ultimi minuti ha messo in difficoltà l'Altamura, il Bitonto, che magari uno se guarda la classifica non ci pensa. E quindi l'idea, diciamo, l'idea generale è che in questo girone non ci sono squadre che, cioè, non ci sono partite in cui sei tranquillo, sereno. Ogni partita è una battaglia, ogni partita bisogna avere dei punti che porti a casa alla fine.
E tu l'anno scorso invece sei stato nel girone siciliano, Calabro, Sicula, no? Sì. E ci sono delle differenze o comunque anche lì c'è grande battaglia?
Diciamo, personalmente penso che il girone H sia nettamente più organizzato, molto probabilmente. Lì magari ci sono 2-3 squadre massimo, mi vengono in mente Trapani, Siracusa e Vibonese, che sono le prime tre che lottano per arrivare più avanti possibile, no? Mentre magari in questo girone ci sono tante squadre che vogliono stare aggrappate al treno dei primi 5 posti magari.
E poi ho notato che in quel girone, almeno quest'anno, ci sono 2-3 squadre che hanno fatto appena 4-5 punti, no? Tipo il Castrovillari, qualche altra squadra che mi sfugge il nome, poi
Lamezia si è ritirato. Insomma, purtroppo ci sono situazioni che si creano, che non dipendono magari dai calciatori, ma sono situazioni extra che dispiace, però purtroppo magari in quel girone ci sono.
Come, questo per dire, insomma, che lì ci sono comunque squadre che sono state costruite, insomma, certo, senza grossi budget, no? Se si ritrovano in quella posizione, mentre qui da noi nelle zone, le squadre che sono in zona playout sono tutte attrezzate. Per esempio il Gravina ha una coppia d'attacco, certo, Santoro, certo. Oliveira, no? 8 reti Oliveira, 7 reti Santoro, per dire. Squadre di bassa classifica comunque hanno giocatori importanti. Lo stesso possiamo dire, lo abbiamo detto, della Palmese, Galdean, Puntoriere, no? Manzo, Dorsi, insomma, giocatori d'esperienza, e del Manfredonia, insomma, di tutte le altre squadre. Certo.
Sì, è difficile individuare una squadra dove tu possa dire il tasso tecnico è inferiore. Io, per esempio, ripeto, torno al Gallipoli. Adesso il Gallipoli ha preso Muñoz e si è rivelato determinante. vecchio, quello del Catrano, che si è rivelato determinante, è cambiato tanto.
Sì, cioè, sì, Gallipoli praticamente è completamente rivoluzionato rispetto a parte Scialpi, no? Non so se benvenga infortunato, perché non lo vedo più, almeno nelle ultime settimane non sta giocando.
Non ho letto di passaggi in altre squadre di benvenga, però ripeto, quello che poteva essere già un verdetto, no? Dalle impressioni iniziali, adesso si rimescola tutto, perché, cioè, voglio dire, in quelle posizioni della bassa classifica troviamo squadre che sono diventate molto rognose, no?
Come spesso succede, poi il campionato magari si vincerà battendo queste grandi, queste
piccole
sulla carta squadre, certo, che però sgomiteranno, no? Per guadagnare la salvezza.
Cioè, immagino già le trasferte di Manfredonia, per dire, no? Che diventa una partita importante, la trasferta di Bidonto, cioè quelle che noi potenzialmente o qualche giorno fa potevamo dire sono abbordabili, adesso non lo sono più, perché queste squadre hanno maturato una certa importanza dal punto di vista tecnico, e poi sono migliorate anche dal punto di vista del gioco. Cioè, è un campionato che non dobbiamo guardare in faccia a nessuno. Per me, che sia la Palmese, che sia l'Altamura, che sia il Santa Maria Cilento di mercoledì, non fa alcuna differenza. È che io, l'unica fiducia in questo momento me la ispira Mister Ragno, perché pur facendo pieno affidamento sulla squadra e sui calciatori, poi è inevitabile che quell'appagamento mentale delle due vittorie consecutive esterna istintivamente possa esserci, no? Però lì deve essere bravo un tecnico che dice non abbiamo fatto nulla, sappiate che in panchina c'è sempre qualcuno che subentra e che è almeno del vostro stesso livello, e quindi continuiamo a macinare risultati. E la partita di mercoledì non è affatto semplicissima. Quindi se mi avessero chiesto delle due vittorie consecutive fuori casa non ci avrei puntato al 100%, cioè, qualcosa me la lasciava nel dubbio. Devo essere onesto, ero più propenso a pensare a una vittoria a Palmi rispetto a Rotonda, perché Rotonda lo vedo più imprevedibile, però al contrario di quelle che erano le mie previsioni. E questo giustifica anche il fatto che io non azzecco manco una scommessa. Vabbè, non ne faccio, ma
è stato più facile vincere a Rotondo.
Sono scommesse teoriche che faccio, attenzione, non pratiche. Sì, è stato più facile vincere a Rotonda.
Sì, anche se poi voglio dire entrano in gioco tanti fattori che determinano, che indirizzano in un modo o nell'altro, no?
una partita sì, sicuramente.
Altrimenti non la bellezza del calcio non verrebbe meno se fosse tutto già predisposto in origine, con la squadra più forte che deve per forza vincere sulla squadra meno attrezzata, invece poi entrano in gioco.
Però una cosa che secondo me non è emersa da questa partita di Palma è che noi il piglio della capolista, secondo me, la presunta capolista che siamo stati per un giorno, secondo me è venuto fuori, secondo me, proprio nella qualità del calcio espresso, cioè concretezza, bellezza, e non buttare palle in mezzo, perché così siamo capaci tutti, no? Cioè, fosse stato Galdian che le sa mettere i palloni e fosse stato un altro operaio della Serie D l'avrebbe messo uguali, no? Invece noi no, abbiamo cercato di giocare a calcio con delle giocate anche sopraffine, e Claudio me lo ammetterà che c'è stato un certo Guadalupi che ha fatto lucidare gli occhi a quelli della tribuna. Cioè, io la partita l'ho vista non dal settore ospiti, sono andato volutamente nel settore della tribuna di fronte, ed ero fra Feola, Foglia Manzillo e Gianni D'Alessio, più altri addetti ai lavori, e Guadalupi ha fatto delle cose terribili. ha anche stoppato dei palloni con gli occhi dietro la nuca, non so come ha fatto. E sentivo il napoletano, guaglio a questo giocatore, cioè.
Sì, lo dicevamo lunedì scorso, è sorprendente che Guadalupi, no? Comunque nella sua carriera quasi mai abbia giocato in squadre d'alta classifica, no? Molto a differenza, sì, sì, del fratello, perché sì, sì, poi è molto più noto il fratello, sì, sì, rispetto a lui, però in effetti sta dimostrando di essere davvero...
No, vabbè, ha fatto degli stop del possesso palla, se ne è uscito in mezzo a due, cioè io gongolavo praticamente in tribuna fra me e me, però sentivo, come dire, che ingoiavano il rospo, no? I vicini, a parte i mister, che loro hanno un occhio diverso nel giudicare la partita, però poi i tifosi avversari dicono vabbè, stiamo parlando di un altro livello.
Riconoscevano, insomma, certo, il valore anche dell'avversario.
Sì, e quindi la partita, secondo me, noi non l'abbiamo espressa al 100% come squadra potenziale capolista, però nel momento in cui l'abbiamo amministrata, anche ergendo un muro in difesa, perché diciamola tutta, Urquiza, Lanzolla e Gennari non hanno fatto toccare un pallone di testa agli avversari, no? E quando ci sono state le occasioni sul calcio di fermo, su palloni sporchi, è stato bravo Viola. Poi la capolista sa vincere anche segnando al minuto e mezzo della partita, e per gli altri 90-94 stringere i denti magari e soffrire, o sentire il pericolo che possa accadere qualcosa, ma che non accade, vuol dire che della qualità c'è. Quindi abbiamo vinto, ripeto, su un campo molto molto complicato, dove in pochissimi, secondo me, faranno punti da qui alla fine.
Allora, noi adesso per chiudere, insomma, il discorso sulla partita di sabato scorso, ascoltiamo come sempre le dichiarazioni rilasciate nel post partita da mister Ragno.
Mister, un gol, 3 punti e porta a casa. Per il Nardò una partita difficile, ma alla fine la squadra è riuscita a superare la Palmese in un incontro duro, aspro, ma comunque una squadra che è adesso all'inseguimento dell'Altamura.
Sì, è stata una partita, io dico sempre, tosta perché su un campo difficile, noi lo sapevamo, abbiamo massimo rispetto per questa squadra perché, insomma, abbiamo visto anche i risultati, gli ultimi soprattutto, dove la squadra ha migliorato tutti i dati statistici, dai gol fatti, gol subiti, quindi la temevamo questa squadra, è una buona squadra, una delle poche squadre che, ti dico la verità, mi ha messo in difficoltà, però noi ci siamo difesi bene. Siamo passati in vantaggio forse troppo presto. È chiaro che amministrare il vantaggio contro una squadra molto fisica, perché poi tante palle messe in mezzo, è chiaro che la fisicità ci poteva mettere anche in difficoltà, anche se poi la mia difesa ha fatto una grandissima gara. Forse nel secondo tempo, a pochi minuti dalla fine, abbiamo avuto quell'occasione per poterla chiudere e non soffrire fino all'ultimo. Però direi che, insomma, oggi la Palmese ha fatto una buona gara, una gara molto convinta dei propri mezzi, anche se ha perso, però ritengo che sia una squadra che può benissimo uscire da quelle zone.
Nardò forse non ha giocato proprio al 100%, oppure come sa giocare, ma è stato merito della Palmese o demerito dei suoi uomini?
Ma io dico sempre che la verità sta sempre nel mezzo. La Palmese ci ha fatto giocare poco, però ritengo che noi qualche errore abbiamo commesso forse nell'atteggiamento, perché in primo tempo siamo stati abbastanza alti, nel secondo tempo ci siamo abbassati tanto, e abbassarsi significava far mettere tante palle in mezzo all'area, e una di quelle ci poteva costare caro. Poi ripeto, loro non sono una squadra scarsa, anzi, io le ho incontrate tutte, è una squadra che sarà difficile batterla sul proprio campo. Poi fuori casa dice altro, ma fuori casa hanno vinto domenica scorsa con la Jamison, e ritengo che non sia stata una vittoria casuale. Quindi loro venivano da questo entusiasmo che avevano, e hanno messo tutto quell'entusiasmo e ci hanno affrontato a viso aperto contro di noi. Noi ce lo aspettavamo, sapevamo che era una partita difficilissima, ma sono quelle partite che nell'arco delle 34 del campionato ci può stare che le vinci, forse non meritando totalmente, però va bene così. In altre occasioni il calcio è questo, vince chi la butta dentro. Noi ci siamo riusciti, la Palmese ha avuto qualche occasione, non ci è riuscita, noi dovevamo chiuderla, non ci siamo riusciti a chiuderla, ed è stata una partita ed è palpitante fino all'ultimissimo secondo.
È un momento dove siete inseguitori, è più facile essere in questa posizione oppure riagguantare la capolista?
Ma guarda, noi siamo partiti non male, malissimo, perché nelle prime quattro gare avevamo 4 punti, un pareggio, 2 sconfitte e una vittoria. Poi abbiamo riperso nuovamente, quindi insomma abbiamo vinto e riperso nuovamente, quindi il nostro campionato è iniziato praticamente dalle 11 partite, dalle ultime 11, quindi io non calcolo le altre 5. In queste 11 partite abbiamo fatto 9 vittorie e 2 pareggi. Non le abbiamo fatte per caso, perché ripeto, stiamo giocando bene da quando abbiamo fatto quella primissima vittoria, e poi non stiamo guardando le altre, stiamo guardando noi stessi. Giochiamo domenica per vincere, poi a volte ci riesci, a volte non ci riesci, però ripeto, non vogliamo guardare le altre squadre, perché le altre squadre sono forti come l'Altamura, ma non è solo l'Altamura, parlo dell'Altamura, dell'Andria, del Casarano, del Matera, sono tutte squadre forti. È chiaro che chi sbaglia meno alla fine, alla lunga, vincerà questo campionato.
Queste dunque le dichiarazioni di Mister Ragno, mentre in questa pausa Fernando ci ha deliziato di una notizia davvero importante, che adesso
rendiamo
partecipi
al nostro Claudio,
i nostri radioascoltatori, perché Claudio, c'è la mare che lo ricordiamo per chi si fosse messo in ascolto dopo che lo abbiamo presentato in apertura di trasmissione. Claudio Cellammare, che è il nostro ospite di questa puntata di Centrale Sport, quando giocava qualche anno fa, ha giocato anche con la Lucchese,
sì, in Serie C, sì.
Noi abbiamo parlato delle tue esperienze nei settori giovanili di Bari, Milan, Genoa. Poi sei stato anche nella Lucchese, e lì c'è una partita che sicuramente ricorderai per tutta la vita. Spiegaci perché.
Sì, vabbè, contro la Fiorentina, e certo, giocare contro Ribéry, Amrabat, gente che ha fatto mondiali, Champions League, è sicuramente un'emozione, quindi sono ricordi che ti rimangono per sempre. Adesso, visto che era uscito il discorso, sì, avete tirato fuori un bel ricordo dal cilindro.
Una gara di Coppa Italia, Lucchese, sì, Fiorentina, sì, 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 quindi sì, con questi avversari di
certo,
spessore.
Di spessore, no? Esperienza, certo. Poi è sempre bello apprendere qualcosa da gente d'esperienza, che siano giocatori, allenatori. Mi piace sempre, soprattutto perché sono giovane, prendere consigli da chi è più grande di me, che ha più esperienza. E anche nella mia scelta di venire a Nardò, e la società anche lo sa, c'erano squadre ai vertici sia del girone H che del girone I che mi volevano, e non a caso ho scelto Nardò, anche sia per la piazza, per il progetto, tutto quanto. Ma una delle motivazioni più forti era perché c'era Mister Ragno, che sinceramente vabbè, si sa, nella categoria è affermato, è un professionista, ha voglia di vincere, e io cercavo proprio quegli stimoli. E poi anche per crescere basta guardare un attimo dei dati del mister per capire di chi stiamo parlando, e quindi sapere che un allenatore del genere mi voleva, ovvio che è stato uno stimolo importante che ha influito molto nella mia scelta di venire qui.
Sì, infatti era una domanda che volevo porti, quella su Mister Ragno, mi hai anticipato, e io vado un po' indietro. Hai avuto un altro allenatore anche per 2 anni, no? Perché Monticciolo, che sì, è sì, stato alla Gelbison in questa fase iniziale del campionato, lo scorso anno lo hai anche avuto a Trapani.
A Trapani, sì, poi là ci sono state delle situazioni per cui lui è stato esonerato, situazioni societarie ed altro, poi abbiamo vinto i playoff l'anno scorso a Trapani. Poi quest'estate lui è andato alla Gelbison, mi ha chiamato e ho seguito diciamo Mister Monticciolo. Poi adesso è stato esonerato, e comunque c'erano delle richieste, tra le quali Nardò è ovviamente Nardò sono venuto col sorriso pieno, ecco.
È un tipo fumantino, no? Mister Monticciolo, l'abbiamo conosciuto anche quando allenava l'Altamura, il Casarano.
È fumantino, sì, 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 no.
Ma un allenatore che non è del posto, no? Come si cala nel girone H? Perché io ho sempre questo dubbio, che poi il rendimento di una squadra è lo specchio di quello che è l'esperienza di un allenatore. Mi spiego meglio, cioè un allenatore toscano che magari ha giocato in un girone o conosce bene il calcio o del nord o, della, o del professionismo o della Serie D della Toscana, poi si sposta e viene a allenare qui. E faccio anche l'esempio del Fasano, no? Che era che è friulano, cioè io secondo il mio parere, poi confortami questo Claudio perché tu lo conosci meglio, pur conoscendo lo spirito di mister Monticciolo, però non lo vedo ben calato nella realtà del sud di questi campi. Non so se tu mi confermi.
No, secondo me non è semplice, perché è un altro tipo di calcio, sono altri tipi di gironi, come parlavamo prima del girone I e a paragone col girone H, no? E sono sempre gironi al sud, però sono completamente diversi. C'è, da un lato, magari nel girone I ci sono, come dicevamo prima, tre squadre di vertice che giocano in un certo modo tecnico, tattico, e magari le squadre più in basso giochicchiano, diciamo così, mentre magari nel girone H tutti cercano di proporre il proprio gioco. Quindi anche negli altri gironi, girone A, B, C, tutti gli altri magari al nord, per un allenatore che viene di lì, secondo me, poi io non posso permettere perché non so come funziona, però personalmente non credo sia semplice calarsi subito in un girone totalmente diverso.
Perché secondo me una partita, quando va preparata, se mi arriva un allenatore del Friuli che va a giocare che ne so, un Angri Nardò, e magari lui è l'allenatore del Nardò, l'allenatore di qualunque squadra ospite, ma come può conoscere la realtà napoletana o la realtà condizionante di certe situazioni? Quindi io ho sempre le mie remore a dire vabbè, un allenatore è preparato, ha studiato, ha i suoi meriti sportivi, però l'idoneità ad allenare in certi ambienti, secondo me, te la formi proprio sui campi, non sulla teoria.
Sui campi, certo, perché comunque, come parlavamo prima di Palmi, dove comunque la società della Palmese ci ha ospitato in una maniera sana, però vai magari in altri campi dove non è allo stesso modo, vai in campi dove ci sono altri tipi di pressioni, nel senso che magari a livello di peso, di tifo, di piazza, magari dove non è semplice. Quindi magari come un giocatore si cala nel campo, nella partita, penso sia lo stesso per un allenatore, ma ripeto, io non,
sì, lo so,
non avendo,
però il mister, no? Quando cioè, che mister Ragno invece, che conosce la realtà, o un altro allenatore del luogo che conosce la realtà, nel momento in cui prepara una partita ti prepara anche a quello che può essere l'accoglienza, certo, l'ambiente,
sì, no,
il
certo,
contorno di una partita, come non solo la lavagna,
prima,
no?
Come dicevo prima, ad esempio di mister Ragno, che la categoria, il girone lo conosce forse meglio di tutti in questo girone.
Io direi senza forza.
Infatti, cioè, lui ti sa dire andiamo a Palmi, sa che ambiente c'è, sa che tipo di calcio fanno, magari vai in un altro campo e lo sa lo stesso, quindi comunque l'esperienza ovviamente paga, come per un calciatore, no? Che è un calciatore di 35 anni messo a paragone con uno di 17, magari quello di 17 è forte tecnicamente, tatticamente, però quello di 35, vuoi non vuoi, con l'esperienza certo, ci arriva prima. Nel caso degli allenatori, ovvio, è calcio, quindi comunque non c'è nulla da inventarsi, però ovvio che l'esperienza nei determinati gironi, soprattutto nella Serie D, magari può fare molto. Poi ovvio che si cresce, quindi si sì, crea, certo, l'esperienza, secondo me. Ecco.
Comunque, a proposito di allenatori che si ritrovano catapultati in ambienti completamente diversi da un anno all'altro, ho scoperto che Troise, che l'anno scorso ha allenato la Cavese, no? Quest'anno allena in Serie C Rimini, quindi una realtà appunto completamente diversa.
Ma dopo che ha allenato a Cava, può allenare dappertutto, no?
Se c'è stato comunque il salto di categoria, no?
Si è formato e poi è andato a allenare altro.
Questo per dire, mentre ho scoperto che il nostro ex attaccante Granato pare stia realizzando gol a raffica a Siena, nel campionato di eccellenza toscana. Perché il Siena, sapete, no?
Sì,
è fallito, è ripartito dal campionato di eccellenza. Pazienza, mi è capitato così casualmente di vedere degli highlights.
Se vuoi lo possiamo chiamare, ce lo facciamo raccontare.
E insomma pare che lì stia trovando con una certa continuità la via della rete, cosa che purtroppo
per lui perché
non gli riuscì qui a Nardò,
sì.
No?
Mi fa piacere per lui perché di fondo è un bravissimo ragazzo e se lo merita. Non ha avuto fortuna da noi, così come non ha avuto fortuna poi nelle successive avventure in Serie D, però evidentemente aveva bisogno di ricaricare le pile. Se a Siena sta facendo bene, sono contento per lui.
Beh, e noi siamo arrivati ormai verso la conclusione della nostra trasmissione. Dedichiamo l'ultima parte, come sempre, al prossimo avversario. Forse l'aggettivo giusto per definire questo Santa Maria Cinento è che è un avversario.
Benvenuti al sud.
Sì, a parte che lì hanno girato. Forse quella piazzetta dove si gioca.
Però noi abbiamo avuto anche Claudio Bisio che ha recitato a Nardò, quindi.
Quindi diciamo sarà un derby. Nel nome di Claudio Bisio. Sì, forse quella piazzetta dove si svolge quella famosa partita di calcio.
Sì, no? Poste.
Vicino alle poste. Era proprio a Santa Maria
Cinento. Castellabate.
Castellabate che sarebbe la città del Santa Maria Cinento.
Sì, anche se ho scoperto che il comune si chiama Castellabate, però la sede comunale si trova proprio a Santa Maria Cinento. Sì. Insomma, sono cose che scopriamo anche grazie al calcio, no? Fino a qualche anno fa non sapevamo neanche dell'esistenza di Castellabate e di Santa Maria Cinento.
Sì, è vero. Però Castellabate, diciamo che grazie al film è diventata internazionale quasi, però nel napoletano capita, no? Sappiamo i titoli come vanno e vengono in Campania, per cui ci sono delle città che
parliamo poi di un centro, penso che tu sei stato lì a Vallo della Lugania, quindi è molto vicino, no?
Castellabate,
poco più di 3.000 abitanti, insomma.
Sì, non so adesso di preciso, comunque non sono tanti abitanti.
Però non è sicuramente una partita facile, ce lo diciamo forse per routine che non è una partita facile.
L'aggettivo per definire questa squadra, probabilmente l'aggettivo giusto, è indecifrabile, perché questo Santa Maria Cilento, no? È partito discretamente bene, poi ad un certo punto si è completamente fermato,
ha inanellato la raffica 5-5, no?
4 sconfitte consecutive, con 16 gol subiti, che sono quasi 2/3 dei gol che poi ha subito complessivamente in tutto il campionato. Però poi da 3 settimane sta pareggiando, no? Ha conquistato addirittura un pareggio per 0-0 a Martina, che non è da poco, poi ha pareggiato in casa con il Fasano e di nuovo in casa sabato con la Paganese.
Per la legge dei grandi numeri dovrebbe perdere, voglio dire. Vabbè, comunque è la solita squadra, come hai detto tu, indecifrabile, ma che dovremmo decifrare giocando a calcio, e quindi dobbiamo decriptare questa squadra con una vittoria, e quindi non abbiamo alternative se dobbiamo inseguire un progetto, se dobbiamo inseguire delle ambizioni, e se non vogliamo soprattutto buttare a mare quanto di importante fatto in queste due trasferte. Quindi non possiamo concederci cali di tensione, non so se ci saranno turnover, veramente non lo so, perché non seguo gli allenamenti, perché non riesco, quindi immagino che possa esserci qualche novità in squadra, però poi il mister saprà mettere gli 11 al top in questo momento, e speriamo di cogliere l'ennesima vittoria, la quinta consecutiva, e di lanciarci poi verso quell'esordio casalingo che tanto aneliamo,
perché diciamo dovrebbe essere l'ultima partita disputata a Matino.
Sì, deve perché giovedì il 21 ci sarà la visita allo stadio da parte degli organi competenti per dare il nulla osta o il benestare all'agibilità dello stadio, e quindi
questo significa che i lavori sono conclusi, cioè il cantiere è stato riconsegnato
stasera stavano accesi i fari, quindi splendeva a giorno praticamente il Giovanni Paolo II, ed era un bel vedere, quindi c'è tanto fermento intorno, tanta curiosità, un bel regalo di Natale questo stadio rimesso a nuovo. Non so se hai avuto modo di giocarci, Claudio.
No.
L'hai visto, immagino, però.
Certo,
sì,
l'ho
sì,
visto dai video e l'ho visto anche, diciamo.
Quindi abbiamo tutti questo desiderio di vedere una partita da là sopra, perché ci manca, nonostante Matino ci abbia portato benissimo, attenzione, però il nostro stadio è un'altra cosa, la nostra casa è un'altra cosa, vivere in affitto, vivere a casa propria, non hai le stesse sensazioni, no? E quindi poi dà anche, come posso dire, onore al mestiere del calciatore. L'abbiamo detto più volte, quando si entra nel nostro stadio c'hai quella sensazione particolare di sentirti calciatore, non che l'abbia fatto di persona, ma come ho detto in altre circostanze me l'hanno riferito gli stessi protagonisti.
Anche se pure tu hai giocato qualche partita, sì, in quello, okay, stadio, no?
Sì, l'ho giocato. Finalmente, perché se quest'anno, incrociando le dita, la diciamo ancora una volta, dovesse essere quello buono, poi allora niente e nessuno può impedirci di entrare nell'elite del calcio italiano, ecco, ce lo auguriamo tutti quanti e ce lo meritiamo. Tanti sacrifici sono stati fatti, tante attenzioni, c'è chi vive questa squadra H24 per lavoro, e lo faccio riferimento chiaramente ad Alessio, tutti noi ci stiamo un po' per amicizia, un po' per piacere, ma non con la stessa intensità certamente che ci mette il buon Alessio. Poi c'è tutta una tifoseria che spinge verso questa direzione, che sogna occhi aperti. E a tal proposito mi piace aprire un piccolo discorsino, perché venerdì nel chiostro dei Carmelitani ci sarà un excursus storico del movimento Ultras Neritino, cioè il tifo a Nardò, come è nato, come si è sviluppato, come si è evoluto, i vari gruppi, striscioni, foto e quant'altro. Quindi c'è anche un bel convegno e ti invito a venire, Michele, perché magari sì, anche tu sei stato testimone di, in questi sì, anni sì. E non è escluso che tu possa fare la tua parte con un bell'intervento. E quindi a chi ci ascolta anticipiamo questa bella cosa, che c'è la mostra fotografica e poi alle 19 ci sarà questo convegno. Quindi ringraziamo i gruppi che hanno avuto questa bella idea, perché di fatto una storia importante è stata tracciata, no? dalla tifoseria nostra nel corso di tanti anni. Ci siamo autoriconosciuto questa non importanza, però questa nobiltà calcistica e questo senso di appartenenza particolare che ha Nardò. Quindi invito tutti a esserci venerdì. Detto questo, aspettiamo questa puntata di dopodomani per chiudere in bellezza il girone di andata. Non voglio pensare ad altro.
No, abbiamo detto che sono tutti avversari, anche quelli che occupano le zone basse, avversari complicati, quindi penso che Claudio ti sei reso conto che comunque il Nardò, pur essendo una squadra forte con tanti giocatori forti, non manca di umiltà, no? Quando certo, deve affrontare queste squadre, poi è importante.
No, certo, penso che alla fine l'umiltà sia la base di tutto, come anche nella vita di tutti i giorni, quindi dall'umiltà, l'umiltà è la prima pietra, no? Per creare la casa, il primo mattone per creare la casa, quindi può essere veramente un fattore fondamentale, una caratteristica fondamentale.
Però io ho una domanda a Claudio, la devo fare. Io non sento la cadenza barese.
Non è che non si sente proprio, non è
no,
molto
io sento
centrale.
Più una cadenza nordica, è vero o no?
Sono andato via comunque.
Vedi, sento qualcosa,
sì, diciamo,
di milanese.
Visto, no?
Quando
un
avevo
visto.
12 anni comunque sono andato via di casa, quindi... diciamo un po' la perdi, buono, però alla fine
però diciamo c'è di base, certo. Poi non
appunto si perde il tutto.
Diciamo che ti è rimasto il cognome Barese,
bravissimo.
C'è anche una località, una frazione, sì, forse sì, di, certo, Bari, di Bari, che si chiama, sì, sì, Cellammare. Va bene, allora
Che puntualità è spettacolare oggi,
Oggi abbiamo aperto alle 19 in punto, chiudiamo alle 20 in punto,
come la RAI praticamente, quando
con l'augurio di buon Natale e buone, certamente, feste che rivolgiamo, certo, a tutti i nostri radioascoltatori,
certamente,
e ci fermiamo qui, insomma.
Però oggi ti devo fare un appunto, Michele.
Sì.
Non hai nominato il regista.
E lo dobbiamo nominare, dobbiamo ringraziare Gianfranco Esposito,
che
anche in quest'ultima puntata dell'anno solare è stato puntuale,
inappuntabile
dall'altra parte del tavolo, non del vetro, perché noi non abbiamo un vetro che ci separa dal regista, abbiamo un contatto diretto. Abbiamo detto più volte che magari qualche volta gli chiederemo anche un parere. No?
Possiamo fare adesso,
essendo alla prossima puntata, che lo ricordiamo sarà naturalmente l'8 gennaio alla ripresa del campionato dopo Nardò Fidelis-Andria.
Sì.
Grazie ancora a Claudio Cellammare, che è stato nostro ospite.
Grazie a te, buona serata.
Con Fernando vi rimandiamo appunto
puntata. Amici, buon Natale, buon fine anno, e dopodomani in massa a mattino, per chi può, per chi non può venga lo stesso. Quindi buone feste di cuore, veramente.
Grazie ancora a Gianfranco Esposito e buona serata.
Centrale Sport, il contenitore di informazione sportiva, i protagonisti, le analisi tecnico-tattiche, le interviste.